Luca Vitale, e con lui vogliamo commentare la notizia della scorsa settimana, quando nel processo di appello bis nei confronti di 32 attivisti del movimento No TAV sotto accusa per le giornate di lotta del 27 giugno e del 3 luglio 2011 è stata emessa, dopo ben 12 ore di camera di consiglio, la sentenza che credo all'incirca dimezzi le pene rispetto al primo appello. Buongiorno Gianluca.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, mi confermi che si parla di un sostanziale dimezzamento rispetto alle pene comminate durante la prima fase di questo processo?
Sì, c'è un sostanziale dimezzamento, questo è vero, ed è dovuto sia alle numerose assoluzioni nel merito per non aver commesso il fatto, per svariati episodi di lesioni nei confronti di forze dell'ordine, di personale delle forze dell'ordine, nei confronti dei singoli imputati, sia in parte non prevalente secondo me alla prescrizione di alcuni altri reati, sia a una rivalutazione delle circostanze. Voi sapete che nel processo penale è molto importante alla fine per quantificare la pena il gioco, il calcolo delle circostanze, tutte quelle circostanze attenuanti, generiche, okay, che erano state negate in primo grado e nel primo appello, che avevano quindi mantenuto le pene particolarmente elevate, qua in tanti casi sono state riconosciute e quindi hanno consentito di ridurre drasticamente le pene.
Quindi, per capirci, in alcuni casi è stata riconosciuta la tesi dei difensori, che sostenevano che non fosse dimostrabile il rapporto causa-effetto su un esponente delle forze dell'ordine che magari lamentava una qualche escoriazione e una persona che era finita alla sbarra, giusto?
Sì, diciamo che tagliata un po' con l'accetta, la tesi che aveva avuto il tribunale, aveva confermato la corte d'appello, era tu rispondi per tutto quello che è successo nel luogo dove eri. Sapete che parliamo di due giornate di lotta, due giornate di scontri, il 27 giugno e il 3 luglio, e soprattutto per quanto riguarda il 3 luglio, i vari scenari: abbiamo l'area archeologica, l'area delle vasche idriche e l'area della centrale idroelettrica. Quindi se tu eri presente tirando una pietra piuttosto che alle ore X, da lì in poi rispondi di tutti i feriti in concorso con gli altri che ci sono stati in quel particolare scenario. In realtà la Corte di Cassazione, nell'annullare la prima sentenza della Corte d'Appello, aveva detto proprio che, attenzione, non si può dire tutti rispondono di tutto. Deve essere dimostrata la presenza nel luogo, è una presenza che abbia un significato per la causazione del cosiddetto evento, cioè non è sufficiente dire tu c'eri, ma bisogna dimostrare che tu c'eri e o hai fatto qualcosa direttamente o hai concorso con gli altri, incitando, rafforzando che ne so cosa, nella commissione di quel reato. Questa tesi era stata estremamente difesa dalla Procura Generale anche in questo appello. La Corte di Appello evidentemente ha smentito la tesi della Procura Generale e ha invece che ha condotto a tantissime assoluzioni per i reati di lesione.
Ecco, abbiamo capito che i procuratori generali sono scesi in campo direttamente con tutto il loro peso anche durante questo appello bis, nonostante il pronunciamento della Cassazione che suggeriva una ridefinizione delle pene. Quindi mi viene da pensare che forse quella camera di consiglio durata 12 ore possa avere parecchio a che fare in questo gioco di bilanciamenti tra poteri che si sono sfidati su questo tema.
Ma non so dire perché una camera di consiglio di 12 ore, che insomma, non è rarissima ma non è neanche frequentissima. Di sicuro, così come era successo nel primo appello, il procuratore capo, il procuratore generale, dottor Saluzzo, è sceso direttamente in campo perché ha partecipato ad alcune udienze, è stato presente, ha preso anche personalmente la parola. Evidentemente proprio per tentare di portare nel processo che quel processo non era gestito da alcuni sostituti procuratori generali, ma era la procura generale che si metteva in campo, quindi che investiva tutto in questo processo.
Forse, scusa se ti interrompo, è meglio specificare a chi ci ascolta che non è normale che in un processo per resistenza, danneggiamenti e violenze varie entrino in campo con tutto il loro peso i capi della procura, vero?
Assolutamente no, assolutamente non è normale, né in primo né in secondo grado. Il capo della procura è sostanzialmente prevalentemente un organizzatore dell'ufficio e non fa i processi, soprattutto in una procura grande, in una procura generale grande come quella di Torino, non partecipa direttamente ai processi. Quando partecipa è perché vuole significare che la procura generale, in quanto tale, in quanto ufficio, non il singolo sostituto procuratore che investe, che chiede, che partecipa. Ecco, rispetto a quello che dicevi tu, devo dire che questo processo è stato caratterizzato, questo processo di rinvio, quindi siamo al secondo appello dopo una sentenza della Corte di Cassazione, è stato caratterizzato da un dato abbastanza curioso. I procuratori generali e in parte anche gli avvocati delle parti civili, di alcune parti civili, penso soprattutto ai sindacati di polizia, hanno fondato la loro discussione nel dire la Corte di Cassazione ha sbagliato. La Corte di Cassazione non ha considerato la Corte di Cassazione, quindi non va rispettata. Ora, devo dire che se noi vogliamo aderire, cioè non possiamo fare altro, no? Ai principi di questo processo penale, giusto o sbagliato che sia, ma questo processo penale è basato su alcuni principi, la Corte di Cassazione, quando si pronuncia su un fatto specifico, può essere semplicemente disattesa. Possiamo fare 3.000 articoli criticando la Corte di Cassazione, ma se poi noi dobbiamo fare un processo di rinvio, quello che ha detto la Corte di Cassazione in quel processo è legge. Ora, pretendere che, forse proprio perché parliamo di un processo al movimento notare, ma pretendere che anche quello che dice la Cassazione quando non ci piace va semplicemente buttato in un cestino, mi sembra veramente strano, bizzarro, per un minimo di cultura giuridica che dovrebbe invece regolare tutti gli attori di un processo.
Infatti era questo il dubbio, no? Tutti si aspettavano, ma compresi i giornalisti ammassati fuori che si attendevano una sentenza in mattinata, si aspettavano che ci sarebbe stato un banale ricalcolo. Invece non è andata così.
Non è andata così proprio perché evidentemente i principi che aveva imposto la Corte di Cassazione sono stati rispettati quantomeno sotto questo profilo dalla Corte d'Appello. Quindi non si tratta solamente di dire togliamo un giorno, togliamo due giorni, ma vedere caso per caso, facciamo gli incroci, quell'imputato dov'era, quel poliziotto, carabiniere, guardia di finanza dov'era in quel momento, è possibile che ci sia un rapporto fra l'azione dell'imputato e quel singolo funzionario, agente delle forze dell'ordine che dice di essere stato ferito, sì, no. E allora a quel punto è evidente che se dobbiamo guardare posizione per posizione, come aveva imposto di fare la Corte di Cassazione e come chiedevano che non si facessero, perché non si facesse i procuratori generali, allora sì, evidentemente ci vuole del tempo per approfondire gli atti. Devo dire che, ecco, il dato maggiormente positivo, al di là ovviamente del fatto che le pene tornano in parametri che possiamo definire normali, poi possiamo condividerli o meno, ma in parametri più o meno normali, il dato positivo è che evidentemente c'è stato uno sforzo di conoscenza degli atti, uno sforzo di approfondimento che, a mio modesto parere, era mancato sia in primo grado sia nella prima Corte d'Appello. Avevano semplicemente fatto un pastone generale, un minestrone generale di tutti gli atti per arrivare a dire chi c'era responsabile, tutto l'altro.
Ecco, questi tecnicismi io te li ho chiesti, uno perché è utile che chi ascolta capisca anche come funzionano i processi, insomma non sono un agone di chiacchiere ma passano anche attraverso questi passaggi, ma anche per mostrare ancora una volta quella che è stata l'anomalia dei processi che ci sono stati in questi anni e che continuano ad esserci nei confronti del movimento Notav, un movimento che ha goduto di una corsia preferenziale, al punto che i processi Notav sono passati davanti a tanti altri, anche processi importanti, anche processi di mafia e 'ndrangheta, tanto per intenderci, e soprattutto, come dire, hanno visto la discesa in campo politicamente significativa, lo dico io, non lo faccio dire a te, della procura nel suo complesso, con tutto il suo peso, insomma, con tutta la sua forza, insomma, una significanza particolare nei confronti di condotte che tutto sommato rientrano in quello che succede sull'agone politico delle piazze da sempre, e non aveva nulla di così rilevante. Però a quanto pare hanno voluto giocare fino in fondo una partita nella quale si trattava di spezzare le gambe all'unico movimento forse che in questi anni era stato in grado di mettere in difficoltà l'avversario, insomma di mettere in discussione una legge dello Stato. Tentarono persino la carta di dire che chi mette in discussione una legge dello Stato è un terrorista, poi gli si è sbriciolata in mano, però di carte pesanti ne hanno calate parecchie.
Ma faccio due notazioni a quello che dicevi. La prima, tu parlavi delle corsie preferenziali. Tra poco, mi sembra che sia a febbraio, dovrei andare a Roma a discutere un altro processo che ha avuto una sua rilevanza a Torino, che è il processo per il rogo della Cascina Continasta. Il rogo della Cascina Continasta è stato nel 2011, qualche mese dopo i fatti della Libera Repubblica della Maddalena. Tra un po' andiamo per la prima volta in Corte di Cassazione, mentre per quanto riguarda quegli altri fatti siamo già al secondo appello dopo il rinvio della Corte di Cassazione. Quindi questo mi sembra che sia significativo delle differenti velocità evidenti, palesi, che hanno tenuto vari procedimenti penali, differenti velocità che non sono dovute al caso ma sono dovute a precise scelte di politica giudiziaria degli uffici, soprattutto torinesi, evidentemente.
Sai, da quel lato lì c'erano le baracche dei Rom, che sono considerati gli ultimi degli ultimi, al punto che se qualcuno cerca di ucciderli dandogli fuoco, in ogni caso li distrugge tutte le case. Ma non solo, io ricordo perfettamente che poi si è sfilata a parole successivamente, ma in testa a quel corteo che marciò in direzione Continassa c'era l'allora segretaria torinese del PD Bragantini, oggi ha fatto più carriera ed è arrivata fino a Roma, ma insomma un personaggio di primo piano all'interno del Partito Democratico torinese. Credo che non siano cose da poco. Se si tiene,
sottolineo che mentre in quell'occasione noi avevamo chiesto che venissero contestati reati particolarmente gravi come la strage e il tentato omicidio, perché di questo si trattava, io continuo a sostenere che di questo si trattasse, lì invece siamo andati a processo solamente, nonostante avessimo provato poi nel corso del processo che c'erano dei Rom all'interno delle baracche, all'interno della Cascina Continassa mentre veniva dato fuoco, e questa si chiama nel linguaggio giuridico strage, questo si chiama nel linguaggio giuridico tentato omicidio. Il processo l'abbiamo fatto solo per incendio aggravato dall'odio razziale, istigazione all'odio razziale, insomma non era evidentemente un episodio particolarmente grave, a differenza ad esempio di cioè dar fuoco evidentemente a un luogo dove vivono delle persone, secondo la procura torinese, è molto meno grave che dare fuoco a un compressore, a una macchina, perché questo è poi il portato delle accuse che sono state condotte. Nel secondo caso, fortunatamente, i giudici non hanno poi seguito la tesi della procura, ma la procura torinese avrebbe dovuto portare a casa quel risultato.
In ogni caso, le persone accusate si sono prese intorno ai 3 anni e mezzo di reclusione, insomma non esattamente briciole per la distruzione di un oggetto che, tra parentesi, tutti ricordiamo in foto non prese fuoco neanche tanto bene, insomma era semi distrutto, non era nemmeno distrutto, stiamo parlando di, scusa l'espressione, cazzate.
L'altra cosa che volevo dirti, sulla base rispetto a quello che dicevi prima, io ricordo anche di avere visto solamente una volta in aula l'allora procuratore della Repubblica capo, il dottor Caselli, e l'ho visto in aula, ha fatto poi processi per mafia, per carità, presenziando anche l'udienza, ma l'ho visto in aula addirittura in un'udienza di convalida di un arresto, ed era il primo arresto di una militante notabile, Nina, nel 2011, credo, ma proprio parliamo agli albori di questa seconda fase.
Era il settembre del 2011, lo ricordo perfettamente.
2011, anche lì, normalmente nelle udienze di convalida dell'arresto non partecipa neanche il pubblico ministero titolare dell'indagine, perché fa una sua richiesta, poi sarà il GIP a decidere. In quel caso non solo c'era il pubblico ministero titolare dell'indagine, ma c'era il procuratore capo della Repubblica, proprio per portare tutto il peso della Procura della Repubblica di Torino dentro il processo penale. È evidentemente una scelta di politica giudiziaria, non un caso, non è che ho dovuto, era una domenica mattina. Non credo che la domenica mattina il dottor Caselli non avesse niente da fare, si trovasse a passare per caso, allora si è fermato in aula. Evidentemente non c'è.
Ma non c'era Totò Riina dall'altra parte con tutti i riflettori accesi?
No, c'era una giovane donna sottratta ai suoi figli e messa in carcere perché era stata fermata nei boschi, poi è stata assolta peraltro.
Sì, ricordo perfettamente. Quella volta non gli andò particolarmente bene, ma fu un segnale forte e chiaro dell'intenzione della procura di entrare direttamente a gamba stesa. Ma d'altra parte, come dimenticare la grande manifestazione che ci fu nel 2013 in seguito alle accuse di terrorismo e al clima di autentico terrore che venne suscitato dalla procura, al punto che Maddalena arrivò a chiudere il tribunale, a far uscire in anticipo i dipendenti, insomma, per dare la sensazione della fortezza sotto assedio, e questo di fronte a un classico corteo notav con persone di tutte le età, una miriade di bambini, la voglia di esserci direttamente in prima persona, ma ovviamente un corteo dal carattere esplicitamente, dichiaratamente comunicativo. Però si voleva anche in quel...
ti dicevo solo che è esattamente la stessa cosa che è successa nell'ultima grande manifestazione a Notav, aiutami con la memoria, mi sembra che fosse il 2019, in cui un sabato del 2019 il Palazzo di Giustizia fu chiuso per decisione del Procuratore Generale della Repubblica di Torino. Fu chiuso il Palazzo di Giustizia, furono, a mio parere, interrompendo anche un pubblico servizio, interrotte le prestazioni dei servizi giudiziari, quindi se io dovevo andare a fare un certificato penale non potevo farlo perché il Palazzo di Giustizia era chiuso, con una manifestazione che non passava neanche vicino al Palazzo di Giustizia, per carità, peraltro.
Esatto, partiva da Piazza Statuto, era la risposta,
e andava verso il centro,
ma sì, lo scopo era riempire Piazza Castello più di quanto non l'avessero riempita le Madamin. Lo scopo venne abbondantemente raggiunto, ma bisognava ancora dare un segnale che quelle persone erano persone pericolose, era una volontà esplicita e anche un'entrata a gamba tesa, perché appunto in quell'occasione, contrariamente a qualche anno prima, il corteo non partiva da lì. Ecco, questo.
Devo dire è abbastanza bizzarro leggere i toni della comunicazione della decisione del procuratore generale, che erano infarciti di pericolosità, il momento è grave, e frasi di questo genere. Addirittura si arrivò a consentire la presenza dei non so come definirli, di drappelli di personale di polizia all'interno di questo Palazzo di Giustizia chiuso, quindi il Palazzo di Giustizia completamente blindato, chiuso, con dentro le forze di polizia in assetto antisommossa, che non so, aspettavano come nella fortezza Bassani, no? nel deserto dei Tartari, che arrivasse questo pericolosissimo nemico Notav all'orizzonte. È un approccio veramente surreale.
Sì, senza dubbio, questo che sono tutti elementi che si incardinano e si vanno ad unire, ad esempio, al rifiuto di prendere in considerazione, diciamo, quelli che sono i risultati di un'inchiesta di movimento, ma non solo di movimento, che è stata definita la cosiddetta operazione Hunter, e dove grazie all'ausilio di filmati eccetera eccetera si mette bene in evidenza il comportamento in quelle giornate delle forze dell'ordine, che in più occasioni si sono esibite nel lancio di sassi, nel pestaggio sistematico di manifestanti trascinati a terra e picchiati, nell'utilizzo di lacrimogeni direttamente sul corpo delle persone, per non parlare delle quantità assolutamente pazzesca di lacrimogeni che venne lanciata il 27 di giugno del 2011 durante lo sgombero della Libera Repubblica della Maddalena. Fu una cosa assolutamente inedita in uno spazio così ristretto, e dove il fumo dei lacrimogeni continuò a stagnare per lungo tempo. Chi era in fuga sui sentieri alti in una giornata assolutamente limpida e serena vedeva sotto di sé una nube anomala che ricopriva lo spazio della Libera Repubblica. Quindi siamo di fronte, come dire, anche ad una serie di aporie, perché a quanto mi risulta invece le denunce del movimento NoTav su questi episodi sono state tutte quante archiviate o respinte.
Sì, è stato anche evidenziato nel corso di questo processo di appello la doppia velocità che è stata tenuta, la doppia valutazione che è stata tenuta in tutte queste vicende. Ricordiamo, qualcuno se lo ricorderà, che eravamo addirittura arrivati a dare ai processi al movimento NoTav la dignità di una categoria del diritto, perché quando, forse non tutti sanno che, quando viene iscritto un procedimento penale, quindi c'è una notizia di reato che arriva in procura, viene incasellata nei reati contro il patrimonio, reati contro la persona, reati contro la pubblica amministrazione, reati ambientali. Era stata istituita proprio in quegli anni reati TAV, non i reati commessi o dalle forze dell'ordine nei confronti dei manifestanti o dalle ditte impiegate nei lavori della posizione, no, erano i reati del movimento NoTav. Quindi i processi del movimento NoTav diventavano una categoria dello spirito, una categoria giuridica, come fosse un libro del codice penale. Quello che tu evidenziavi è l'altra grossa questione che tutta questa vicenda, tutto questo processo si è portata dietro fin dall'inizio. In primo grado siamo riusciti a dimostrare alcune cose, e devo dire che ovviamente al tribunale non interessava assolutamente nulla, anzi impedivano, hanno impedito sistematicamente di porre domande su queste questioni. Hanno impedito, ad esempio, ricordo una questione che era venuta fuori nel processo di primo grado, tutti, c'erano serie di verbali di funzionari di polizia che lamentavano di essere stati colpiti o di essere vittima di lesioni assolutamente identici, cambiava veramente solamente il nome, e neanche come si faceva una volta al liceo quando dovevi copiare la versione venivano spostate le virgole, esattamente identici. Abbiamo tentato di chiedere perché fossero identici, ovviamente c'è stato vietato, c'è stato impedito di fare questo. In secondo grado la Corte d'Appello era arrivata a dire che tutto quello di cui noi parlavamo, tutto quello che chiedevamo che fosse, di cui si tenesse conto, cioè quello che dicevi tu, le pietre, i lacrimogeni all'altezzadone e quant'altro, non sono mai avvenuti. La Corte di Cassazione ha detto no, forse avete visto male, avete sbagliato, è molto grossolana la vostra conclusione, non si può dire che tutti i testimoni della difesa, ne abbiamo portati tantissimi di testimoni che hanno dato dei racconti assolutamente drammatici su quello che succedeva. Mi ricordo uno che diceva vedevo sparare i lacrimogeni come se stessero cacciando un capriolo, sparando direttamente sui manifestanti che correvano. Un altro, Beppe Caccia, che racconta dell'episodio più grave, uno dei più grave avvenuto quel giorno, cioè una lesione, un lacrimogeno che ha spappolato una milza di un manifestante. Ecco, non potete dire sono tutti falsi, sono tutti non credibili. Non sappiamo come motiverà la Corte d'Appello e cosa ha portato a decidere in questo senso, la Corte, questa nuova Corte di Appello non ha accettato la tesi della difesa, che era quella della negazione degli atti arbitrari, cioè tutti questi episodi hanno portato ad una reazione dei manifestanti che hanno reagito alle evidenti illegittimità, agli evidenti reati che venivano commessi dalle forze dell'ordine, quindi reagendo, tirando le pietre e quant'altro. Questa tesi non è stata evidentemente accolta, ma dovremmo capire perché. Non possiamo semplicemente, sicuramente semplificare, come ha fatto in un'intervista al procuratore della Repubblica, il procuratore generale, dicendo evidentemente la nostra tesi è stata accolta in toto, evidentemente non c'è stata nessuna arbitrarietà, nessuna condotta illecita da parte delle forze di polizia, che anzi sono state anche sul proprio grado. Devo dire che quella frase mi preoccupa particolarmente, perché riecheggia un po' quello che ho sentito dire in aula durante questo processo di appello, che era: ma le forze dell'ordine hanno solamente, sono loro che hanno reagito all'aggressione, dobbiamo capirli. Io credo che un funzionario di polizia non possa mai, un funzionario dello Stato, un dipendente dello Stato, non possa mai essere compreso se reagisce con violenza. Allora giustifichiamo, si spara, giustifichiamo tutto, perché se mi hanno provocato, insomma, devo reagire, non è che posso tenermi la provocazione. Vedremo, ripeto, come sarà motivata. Di sicuro noi abbiamo dimostrato che quello che dicevi tu è successo. È successo sistematicamente, e credo che in un paese, in qualunque paese democratico, quindi l'elettore civile non possa in alcun modo ammettersi che un funzionario di polizia si pigli durante una manifestazione, raccolga un sasso e lo tiri nei confronti del suo manifestante. Direbbe poverino, però insomma, ha reagito.
Vabbè, in teoria, come dire, si parla di professionisti, in realtà credo che abbiano avuto la mano libera, sono stati, come dire, gli è stato permesso di fare quello che hanno fatto, e io mi permetto di dire che in realtà la democrazia accetta il dissenso soltanto quando è ineffettuale, quando avviene una contestazione radicale. Allora, come dire, le regole del gioco saltano, ma questo ovviamente è il mio punto di vista.
C'è ancora un minuto.
Sì, certo.
In particolare, che in realtà è uno degli snodi fondamentali, a mio parere, di tutta quella vicenda per quanto riguarda i fatti del 3 luglio, e in particolare i fatti dell'area archeologica, che è lo scenario dove è stato forse più acceso il conflitto. Noi abbiamo tentato di dimostrare, credo di esserci, che siamo anche riusciti, abbiamo dimostrato che non sono state rispettate neanche le regole di ingaggio che aveva imposto la Questura di Torino. Cioè la Questura di Torino aveva detto: dovete stare, noi, forse dell'ordine, dobbiamo stare dietro le reti grosse, insomma, quelle che circondavano non l'area archeologica, ma la casa di vitivinicola, definita erroneamente il cantiere, comunque quelle che erano state messe apposta, e dobbiamo evitare assolutamente il contatto con i manifestanti. In qualche modo lo spirito era evidente che la manifestazione non percorrerà solamente quella che è stata imposta come suo percorso, cioè non deve necessariamente arrivare solamente alla centrale elettrica, al cancello della centrale elettrica, ci potranno essere altri scenari. Noi dobbiamo stare dietro le reti, e solamente nel momento in cui qualcuno entra nelle reti, viola la zona rossa, a quel punto dobbiamo intervenire. A differenza di quello che era stato imposto in ordinanza del questore, fin dalla prima mattina le forze dell'ordine erano nei boschi, fin dalla prima mattina erano ben oltre quel limite che era stato imposto, e in qualche modo forse hanno cercato lo scontro, hanno provocato quello che poi è successo. Hanno subito attaccato i manifestanti che scendevano per i boschi, e in qualche modo questo è riecheggiato in alcune frasi che si sentono in alcune registrazioni, che sono peraltro registrazioni della scientifica: lasciatevi avvicinare, fermi, fermi, lasciatevi avvicinare. Era un po' come dire, oppure altre registrazioni che si sentono, che sono le vasche, aspetta a sparare il lacrimogeno, aspetta che di vederlo bene e poi miralo bene.
Insomma, un film di guerra, almeno così come ce li fanno vedere. Io la guerra vera l'ho mai vista, però nei film li si vede così, fanno così.
Sì, era proprio, ecco, la classica scena, no? Non sparate, aspettate il mio comando. Ecco, era questo, no, lasciatevi avvicinare così li possiamo prendere, così li possiamo colpire. Ecco, forse abbiamo ancora delle cose da sapere su quelle vicende, sappiamo molto di quello che è successo in quei giorni, non sappiamo tutto di quello che è successo in quei giorni, soprattutto evidentemente forse in alcuni uffici, in alcuni settori della polizia che hanno preferito, anche se non ci siamo proprio a essere trasversali, hanno preferito anche esporre al pericolo di essere coinvolti in uno scontro, in una sassaiola, le forze dell'ordine stesse, no? Un po' come succedeva nel carso della prima guerra mondiale, pur di avere poi un risultato di un certo tipo, pur di dire qua c'è stata la battaglia, pur di dire siamo in una situazione drammatica che poi continua a essere definita tutto ciò che riguarda il movimento Notav anche recentemente.
Beh, insomma, quel giorno lì qualcosa di drammatico avvenne, arrivò l'elisoccorso per portare all'ospedale una persona che era stata ferita gravemente da parte della polizia, però fu un manifestante, l'unico che finì all'ospedale addirittura con l'elicottero fu un manifestante, quindi stiamo parlando, come dire, di una violenza che è arrivata al punto di necessitare dell'impiego di un mezzo di soccorso veloce. Ecco, l'ho detto, poi in realtà le violenze di quei giorni nei confronti dei manifestanti sono infinite, magari neanche tutte raccontate. Però certamente questo, come dire, è un elemento forte, no, rispetto a tutto quello. Avviandoci alla conclusione, probabilmente voi ricorrerete ancora in Cassazione o aspettate?
Credo di sì, ovviamente aspettiamo la motivazione, perché in Cassazione non si può andare per qualunque motivo, ci deve essere un motivo di diritto. Alcune tesi, ripeto, sono state accolte, in parte la prima sentenza della Corte di Cassazione è stata rispettata, altre tesi non sono state, e quella principale è proprio quella della reazione agli atti arbitrari che avrebbe scriminato la condotta dei manifestanti, di molti manifestanti non è stata accolta, dobbiamo capire perché non sia stata accolta, in che termini, e poi ovviamente faremo una valutazione di questo.
Va bene, capiremo meglio quando usciranno le motivazioni della sentenza, se non sbaglio ci vorrà almeno un mese o due, giusto?
Mi sembra che la Corte abbia preso 90 giorni di tempo, che è il massimo per il deposito.
Vabbè, allora ci vorrà ancora, un po' di tempo, nel frattempo possiamo, come dire, incassare questo mezzo risultato, che insomma, di questo dimezzamento, pur nella consapevolezza che comunque magari in un processo non notav chi ha preso 2 anni forse ne avrebbe presi meno, no?
È possibile, è probabile, devo dire che adesso le pene sono sostanzialmente tutte rientrate nell'ambito delle pene in relazione alle quali può essere concessa una misura alternativa alla detenzione, ragionando in prospettiva, c'è stata anche qualche sospensione condizionale della pena. Ecco, quello che spero è che comunque questa sentenza possa essere significativa di un cambio in qualche modo di registro nel Palazzo di Giustizia torinese, per cui si torna a un'applicazione normale del diritto, delle regole anche penali, sanzionatorie e repressive dello Stato, anche nei confronti dei movimenti, del movimento notario in particolare, per cui anche poi in fase di esecuzione si avrà un approccio, mi auguro, laico.
Beh, diversamente da quello adottato nei confronti ad esempio di Danna Lauriola, che le hanno negato sia i domiciliari sia l'affidamento ai servizi e l'hanno spedita direttamente in carcere, aprendosi qualche problema in più, visto che lei continua a lottare anche all'interno del carcere. Ma questo
era ovviamente questo è il riferimento che facevo.
E questo fa parte, come dire, delle regole del gioco. Bene, approfittiamo per salutare lei, Fabiola e anche le altre ragazze che in questo momento, tra l'altro, sono in sciopero della fame per richiedere un minimo di tutela, visto la pandemia che sta dilagando all'interno delle carceri e del uno dei posti più pericolosi dopo l'RSA, dove si possa essere rinchiusi in di questi tempi. Io ti ringrazio molto e ovviamente alla prossima.
Grazie a te, alla prossima.
Ciao.
Ciao.